riprendiamo da dove ci eravamo fermati ieri, per poi sganciare e passare all'ultimo tema, ma volevo dire ancora una parola sul tema della creazione che era rimasto aperto, su tante questioni che vale la pena almeno toccare, anche se non era il tema specifico dell'incontro. E tra l'altro ci torneremo su, in che senso bisogna programmare, ma ogni tanto anche sapere un po' variare rispetto alla programmazione. Allora, penso che potrebbe essere utile aggiungere ancora queste cose. Innanzitutto una questione semplice sul genere letterario di Genesi. Voi sapete che Genesi ha un genere letterario particolare, che è particolare, e che averlo chiaro ci può servire per avere le parole giuste con i bambini, i ragazzi e i loro genitori. Cioè, cosa vuol dire un genere letterario? Vuol dire che l'uomo usa vari tipi di linguaggio. Per esempio, io posso dire, questo uomo ha un DNA di questo tipo, ha il gene, è alto tot, posso dire, a me piace molto questa espressione, lo dicevo ai ragazzi e ragazze, sei la luce dei miei occhi, vedete un persona dice, luce dei miei occhi. Cosa vuol dire? Se io trovo in un libro di biologia, l'uomo luce dei miei occhi, non c'entra niente. Luce dei miei occhi è un'affermazione poetica. Allora, il libro di Genesi non è un testo scientifico, ma non è un testo senza significato, è un testo poetico e teologico. Quindi usa delle immagini, che sono le immagini della poesia e della teologia, che è un linguaggio specifico. Io rifiuto assolutamente il termine mitologico, secondo me è gravissimo chiamare il racconto di Genesi un testo mitologico, anzi è un testo demitizzato. Voi sapete che nei racconti antichi di creazione c'erano tanti dei che intervenivano, che lottavano fra di loro, in cui gli dei rubavano le donne degli uomini e così via, no? L'autore di Genesi fa un lavoro di demitizzazione, conserva degli elementi, che sono elementi che erano del contesto antico. Se voi leggete, adesso non possiamo entrare in questo, non so, l'epopea di Gilgamesh, trovate una pianta della vita, cioè conserva delle cose, ma le rilegge a partire dalla verità teologica. Genesi è un testo vero, ma è vero con un linguaggio poetico, cioè non è un testo finto, inventato, mitologico, fantasioso. Dobbiamo evitare questo, dobbiamo spiegare che è un testo vero con il linguaggio della poesia e della teologia. C'è una verità, che è una verità di un testo di anatomia, di un testo di biologia, di evoluzione, eccetera, c'è una verità che noi diciamo, abitualmente, quando una mamma appunto dice al suo bambino, luce dei miei occhi, dice una cosa vera, ma è una verità che ha un tipo di linguaggio diverso. No? E vediamo così rapidamente, sono allora alcune espressioni di questo. Mi viene in mente una cosa semplicissima su cui si può tornare. Nella fede cristiana c'è una diversità profonda tra il termine creazione e il termine natura. Sapete che i nostri bambini usano la parola natura, amiamo la natura. San Francesco è l'amante della natura. In pubblicità di alcuni di tempo fa, San Francesco era stato eletto dal WWF come il suo patrono perché parlava agli uccelli e così via. No, San Francesco non fa un cantico della natura, San Francesco scrive il cantico delle creature, che è diverso, cioè Francesco vede la natura, la vede come opera del creatore. Pensate, ci potrebbe dedicare un'ora intera di catechesi, eccetera, a leggere il cantico dei cantici, chiamare una persona brava che sa declamare, farlo imparare a memoria i bambini. Altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono laude, l'onore, fonne e benedizione, a te solo altissimo se confanno e nulla uomo e digno per mentovar. Se lo sapete a memoria, glielo dite a memoria i bambini. Cioè, San Francesco lo comincia dicendo che bello l'uccellino, che bello il passerotto, che bella la tartaruga. Comincia altissimo, onnipotente, buon Signore, tue sono laude, l'onore, fonne e benedizione, tue la lode, l'onore, tutte le benedizioni. Solo a te altissimo si confanno e nulla uomo non è neanche degno di dire il tuo nome. È l'interpretazione di non nominare il nome di Dio in vano, cioè San Francesco dice Dio è così grande che io non posso neanche chiamarlo per nome, devo stare attento quando uso il nome di Dio. E poi comincia a elencare, pensate arriva al sole per esempio e dice De te altissimo porta significazione,
di nuovo un linguaggio poetico, come quello di Genesi, cioè Francesco dice una cosa vera, ma non la dice con il linguaggio di un libro di biologia, io posso dire cos'è il sole, lui dice di te altissimo il sole, la luce, il suo calore porta significazione, la sua luce mi fa pensare al significato della tua luce, del tuo calore, no? Pensate questo quanto è importante, ma quanto non è scontato, quanto è fondamentale, no? E si può, ripeto, bisogna starci ore su queste cose, non è che si fa così alla creazione, Dio è buono, ha creato il mondo, è Abramo. Cioè bisogna entrarci dentro le cose, è fondamentale, no? Seconda cosa, l'accenno è un tema enorme, ma dato che ci siamo entrati, bisogna passarci dentro. E il serpente. Serpente realtà importantissima, sapete che noi non dobbiamo aver paura di parlare ai bambini del male, perché i bambini sanno che il male esiste. Non è vero che i bambini non sanno che il male esiste, e la cosa drammatica è che se noi non ne parliamo diventa un tabù. Il problema è parlare del male con speranza, con intelligenza, cioè del male si parla per far credere al bene. C'era una frase famosa di Chesterton, un grandissimo autore inglese, autore dei racconti Padre Brown e tante altre cose, lui diceva a chi diceva non parliamo dei draghi, dei bambini, diceva i bambini sanno benissimo che sono i draghi, quello che noi gli annunziamo è che c'è San Giorgio che sconfigge il drago, cioè che c'è un santo che è più grande del drago, questo deve essere l'annuncio. Ogni volta che si parla del male noi dobbiamo sapere che il bambino può essere preso dal fascino del male, invece dobbiamo mostrare lo squallore del male, che il male è una cosa che non serve a niente. Che cos'è il serpente? Il serpente è chiaramente, si può dire una volta, questo e poi per 7 anni non c'è bisogno di dirlo, perché appunto non bisogna girarci troppo, però bisogna avere le idee chiare, almeno a livello terminologico, il serpente è chiaramente il diavolo. Chi è il diavolo? Usiamo un'espressione semplicissima che la riprendo come sempre da Ratzinger, nella sua lucidità e sapienza teologica. Ratzinger lo definisce, anzi prima di questo, cos'è, c'è un enorme problema, da dove viene il male? Qui potremmo stare veramente settimane intere, lo accenniamo solamente per aprire delle strade, no? Perché non si parla raramente di queste cose. Voi sapete, per la fede cristiana il male non è originario come Dio, però realmente esiste. Se esistesse solo la natura, se esistesse la natura il male non esisterebbe, perché nella natura non c'è il male. Che il pesce grande mangia il pesce piccolo, diciamo io, non è male. Infatti i darwinisti coerenti, quelli che vedono Darwin come la filosofia e la teologia, cioè come l'unico orizzonte di vita, nella natura fa parte la trasformazione delle cose e quindi la morte delle cose. Non è male che i dinosauri muoiono, si crea una situazione nuova e avviene così, cioè la materia si trasforma, punto. E allora uno dovrebbe dire, ma ti è morto tuo figlio, ma che stai a piangere? Fa parte delle leggi della natura, cioè se io dico a una madre che gli è morto il figlio, guarda, è successo perché il suo DNA era così, è intervenuto questo virus, eccetera, poi il tuo bambino diventa poi dopo una pianta. E mia madre dice, ma è morto Giorgio, cioè tu che stai dicendo? Allora, per alcuni il male non esiste. Per altri il male è originario come Dio. Di nuovo notate che io faccio per dire cosa dice il cristianesimo di cosa dicono gli altri. Cioè per alcuni il male non esiste, se una visione solo naturale il male non è male, perché nella natura il male non c'è. Cos'è il male? Altri dicono no, il male c'è come, ma il male è forte, cioè il male ha la forza di Dio, c'è un Dio del bene e un Dio del male. Sono i sistemi dualisti dove bene e male sono originali, cioè sono costitutivi entrambi. Pensate solo per usare un'immagine al famoso segno del Tao Ching, dove voi potete volare il mio questo, cioè c'è una parte bianca, una parte nera, non c'è mai bianco senza il nero, e in ogni bianco c'è un po' di nero, in ogni nero c'è un po' di bianco, ma questo vuol dire, questo è drammatico, cioè questo non è una cosa da portare con chiarezza al corpo, questo è una cosa orrenda, orrenda al di fuori del cristianesimo, cioè è un'enorme saggezza perché non è cristiano. Noi diciamo, ma no, non può essere che siano originali entrambi, perché se sono originali entrambi non se ne esce mai. Vuol dire che se c'è la vita allora c'è la morte, se c'è il bene c'è il male, se c'è l'amore c'è il tradimento. Non può essere così. Ma il dualismo vede, ma se c'è un solo Dio, cioè c'è solo il bene, se c'è solo la luce, se c'è solo l'amore, se c'è solo la bellezza, da dove viene la bruttezza? Che cos'è il male se Dio è bene? Se c'è un solo Dio, non ci sono due dei, come nel politeismo, dove c'è un Dio che opera il male, c'è un Dio che fa il bene e un altro che fa il male, no? Ma allora da dove viene questo benedetto male? Il pensiero cristiano, a partire dal testo di Genesi, ha capito una cosa semplicissima, straordinariamente importante, che il male è assenza di bene. Il male non è una cosa come il bene, solo Dio è. Tutto ciò che è bene, in quanto cosa che esiste. Ma il male è quando le creature che sono legate a Dio, che hanno la vita da Dio, gli voltano le spalle. Se una creatura volta le spalle a Dio, non è che è male come Dio, ma voltandogli le spalle si trova senza la vita. Il male è voltare le spalle alla vita e trovarsi soli con il niente, soli con il nulla. Anzi, Sant'Agostino, che è più preciso, dice che il male non è semplicemente l'assenza del bene, ma il male è l'inimicizia verso il bene. Cioè, quando io uso la mia libertà per dire che il bene è male, per rinnegare, dire il bene non lo voglio seguire, in quel momento io mi trovo dalla parte della morte. Pensate, se per esempio c'è un'unica persona fra di noi che sa dove si deve andare in un posto, se io gli dico a te non ti credo, mi giro e seguo tutti gli altri che non lo sanno, io andrò sicuramente da un'altra parte, no? Il male è questo misterioso rivoltamento dell'essere, per cui l'essere che è creato da Dio, quindi guarda continuamente Dio, si rivolta contro Dio e si trova avvolto solamente dalla morte. Il primo che compie questo, dice misteriosamente la teologia cattolica, è un angelo. Non è un angelo, cioè un essere spirituale, ma una creatura, cioè non c'è un Dio del male. Ci sono gli angeli, come gli angeli, c'è un angelo, oltre questo non bisogna dire, non comprendiamo le cose, c'è un angelo che è fatto per amare, è fatto come tutti gli angeli, per proteggere, è fatto. Questo angelo dice, io a te, Dio, non ti voglio seguire, non ti voglio amare. E questo voltarsi fa sì che lui si trovi solo con il nulla. Noi dobbiamo dire che il male è brutto, che il male è niente, che il male è squallore, no? Ratzinger lo chiama il diavolo, lo chiama una frase lapidaria, straordinaria, che per i bambini è un po' difficile, ma se voi li capiscono benissimo anche i bambini, lo chiama la persona nella forma della non persona. Cioè, un angelo, e quindi anche il diavolo, è una persona, cioè una persona che ha relazioni, come noi siamo persone, cioè io non sono una cosa, io vi parlo, dico delle cose interessanti o noiose, voglio bene, non voglio bene, ma cos'è che ci caratterizza come essere personali? Noi siamo persone perché vogliamo bene. Se voi volete sapere chi siete, rispondete a questa domanda, a chi tu vuoi bene? Più persone ci sono a cui tu vuoi bene, più è vero l'amore che tu hai, più tu sei veramente persona. Cos'è il diavolo? Il diavolo è un angelo che è persona, cioè ha relazione con gli altri, ma non c'è una sola persona a cui voglia bene. Cioè il diavolo è un angelo che cerca gli altri, ma li cerca non per farli crescere, bensì per farli cadere. E il dramma suo, la bruttezza della sua vita, lo squallore, la tristezza, è che non lascia penetrare l'amore nella sua vita. Cioè ha usato la sua libertà per togliere la possibilità che l'amore entri in lui. Per questo è persona, perché in qualche modo ha a che fare con gli altri, non è una cosa, non è un sasso, ma è anonimo perché non vuole bene a nessuno. Non c'è, se ci fosse una sola persona che vorrebbe bene sarebbe salvo. E cosa fanno Adamo ed Eva? Adamo ed Eva si lasciano ingannare da questo, cioè lo diceva molto bene ieri Don Alessio, c'è cioè il dono che riceve Adamo di Eva e invece il tentativo di rubare, il tentativo di pensare che Dio è il mio nemico e gli devo sottrarre le cose che lui non vuole regalare, no? L'uomo si fa ingannare da questo ingannatore. Cosa fa il maligno? Cosa fa il serpente? Il serpente, notate, va spiegato. Perché il serpente? È un'immagine fortissima. Il serpente non è come un leone che tu lo vedi. Il serpente ti si insinua nascostamente. I bambini hanno tutti paura di serpenti, anche le donne, anche gli uomini. Cosa fa il serpente? Tu non lo vedi. Cioè ti seduce, cioè tu non è un attacco diretto. Cosa fa il serpente? Dice... Lui che è l'ingannatore, cioè lui che vuole andare contro Dio, contro te, contro Adamo, contro te, lui dice, guardate che Dio vi vuole ingannare, cioè lui mette un'ombra, lui inganna dicendo che l'ingannatore è Dio. Cioè lui dice, guardate che Dio non vi vuole far diventare felici. Dio non vi vuole, non vuole che voi siate nella gioia. E in realtà facendo questo separa Adamo ed Eva, che vanno a non fidarsi dell'unico che sa dov'è la gioia, che è l'unico che gli vuole regalare tutto. Ma se loro dubitano di colui che gli vuole regalare tutto, loro si trovano nel vuoto, si trovano senza la vita, si trovano nell'assenza del bene, si trovano senza il bene. Allora capite, in questa maniera mi sembra, voi avete detto una parola più precisa su cos'è il serpente, ma lo avete anche in qualche modo mostrato nella sua bruttezza. Cioè noi dobbiamo mostrare non che il male è forte, ma che anzi il male è squallido. Questa è la forza, capite? Dobbiamo mostrare che il male sembra affascinante, in realtà il male è ciò che ti porta a perdere le relazioni con gli altri, a perdere il rapporto con Dio. Il male è perdere il rapporto con Dio, che è la vita, e perdere il rapporto con le altre persone. Alla Genesi dice questo è il peccato di origine, il peccato di origine è questo aver rotto questo rapporto con colui che è la vita, e ogni volta che noi in qualche modo ci allontaniamo da Dio, stiamo entrando, un po' di male sta entrando in noi. Ma Dio appunto subito viene a dire no, torna, vieni, ci manda suo figlio, cioè viene a riaprire, questo, esiste realmente questa possibilità. E viene a restituirci il nostro essere persona, cioè il nostro cercare questo legame di un vogliato. Avete capito, sarebbe un discorso enorme, non è? Però a me piace almeno introdurre queste cose. La donna, perché la costola secondo voi? Cosa vuol dire? Qual è il senso semplice? Voi come spieghereste che Dio trae fuori Eva dalla costola?
Forse perché è vicino al cuore.
Vicino al cuore?
Perché è a pari dell'uomo.
Chi l'ha detto? Perché cosa vuol dire a pari dell'uomo?
Che sia a suo pari, che sia uguale a lui.
Era perché la costola? Perfetto, bravissimi. Allora, a livello esegetico è evidente che la costola, nel termine ebraico costola vuol dire anche fianco. Quel testo non vuol dire che è presa da un pezzo, non erano così credibili gli ebrei allora. Quel testo, voi sapete che prima ha creato gli animali stanno sotto l'uomo, cioè l'uomo vede gli animali, non trovò nessuno che gli fosse simile, perché in effetti, e questo va detto ai bambini, il cane e il gatto non ti sono simili, perché loro non ti contestano in quello che fai, non ti rimproverano, non ti... è facile andare d'accordo con un gatto perché tanto non ti dice niente, però non ti è simile. Tu ami il gatto, ma il gatto non ama te, il gatto non ti può amare, il gatto non può perdonare a uno che lo odia e odiare uno che lo ama, il gatto fa quello che fa il suo mestiere, cioè è l'istinto, non è simile a te, l'animale ti è sottomesso. Il che non vuol dire che lo devi rispettare, questo ci può dire ai bambini con molta gente, l'animale, ma l'animale non è pari a te. L'uomo non trovò nessuno che gli fosse simile, dice il testo, no? Che gli fosse allo stesso livello. Allora lo addormentò, diceva in maniera molto bella Don Alessio ieri, no? Cioè, Eva è un regalo, non è Dio che gli ha fatto e ha fatto Eva. E pensate, esattamente questa è l'esperienza dell'amore. I ragazzi ragionano così, io voglio trovare, i ragazzi maschi, io chiacchieriamo con i ragazzi, gli adolescenti di diverso modo, loro dicono, il mio tipo ideale di donna deve avere le gambe di quella, il seno di quella, i capelli di quella, i soldi di quella, l'intelligenza, cioè loro fanno una specie di patchwork in cui prendono i pezzi come dicevo loro gli piacciono, no? Poi passa una che loro non hanno mai visto prima, innamorati, cioè perché l'amore è una scoperta. Se io penso che mi sono fatto la donna o l'uomo e viceversa, non è vero amore. Nel vero amore c'è la gratitudine, cioè c'è la meraviglia. Chi non sa dire grazie non sta amando, perché pensa che l'altro ami la nostra bellezza. Invece sono io che devo dire, ma perché questo mi vuole bene? Non l'ho fatto io, che c'entra questo con me? Ogni tanto, non sempre, perché alcune persone sono petulanti, quando una donna o un uomo dice ogni tanto, ma perché ami proprio me? Cioè, ha la consapevolezza che è un miracolo, questo è un segno di salute mentale. Cioè, uno è convinto che in realtà non si meriterebbe quell'amore, ecco che ci sono donne più belle, o uomini più belli, donne più interi. Cioè, uno potrebbe amare anche un altro, ma l'amore è un mistero. Infatti Adamo dorme, linguaggio poetico bellissimo, cioè viene fatta Eva mentre lui dorme, non è sveglio neanche, cioè anzi è l'amore che lo sveglia, cioè quando lui vede la donna si sveglia. Esattamente quello che viene negli adolescenti, gli ormoni vanno in circolo e loro si svegliano, tornano dopo l'estate e è successo tante cose. E che cosa vuol dire questa cosa? La donna è l'unico essere che mi sta di fianco, cioè mi sta a fianco, ma esattamente questo è la sua grazia, il suo problema. Veramente questa è ossa delle mie ossa, dice Abramo. Pensate quando noi diciamo c'ho una spina nel fianco, mia moglie è una spina, mio marito è una spina nel fianco, perché l'essere a fianco è il problema, è la nostra ciò che noi vogliamo, diciamo fatti per la relazione, ma è per questo ciò che ci fa problema, anche perché c'è il peccato, no? Una battuta che ho usato con i ragazzi per spiegargli, questo va bene per i ragazzi più grandi, no? Mi spiego cos'è la costola, no? Cioè voi maschi dite sempre, ah ma le ragazze tutte cretine, non capiscono niente, hanno le loro fissazioni, i negozi, le borsette, eccetera, poi non interessa il calcio, eccetera. Passa una, cioè tu che pensi che le donne sono tutte cretine? E le donne che pensano che gli uomini sono tutti non romantici, sono tutti fissati con le loro cose, passa quello, tu non capisci di niente. Cioè, ma perché ti interessa un uomo se gli uomini non valgono? Quella è la costola, cioè tu vedi, questo è l'osso delle mie ossa, cioè, ma insieme questo osso è chi sta conficcato, cioè è un problema questo osso, no? Capite che è un testo profondamente che lo dice la dignità della donna, cioè questo testo dice che la donna è a fianco dell'uomo. Quello è l'origine del femminismo, fra l'origine del valore della donna, cioè questo testo non è un testo stupido, è un testo di un'enorme verità poetica e teologica, no? È un testo di un grandissimo rilievo, no? Eppure appunto sono diversi. Mi sono battuto a me per capire, mi piace parlare di questi testi di Genesi, no? La diversità, per poter spiegare i genitori, se voi parlate ai genitori, dite cosa vuol dire che sta al fianco e che l'animale, il cane no, è diverso, no? Vuol dire questo, vi racconto un fatto così, che durante un corso al matrimonio io spiegavo che l'uomo e la donna comunicano in maniera diversa e vi facevo questo esempio, sono messi tutti a ridere, che me l'hanno raccontato loro stessi. Anniversario di fidanzamento, settimo anno, due fidanzati vanno, allora lui dice a lei, cara, sono 7 anni, adesso che cosa vogliamo fare per festeggiare? Andiamo a vedere Guerre Stellari 6 oppure andiamo a fare una passeggiata romantica, ti porto sulla spiaggia a Venezia, eccetera? Lei dice, decidi tu. Lui dice, bene, andiamo a vedere Guerre Stellari 6. E lei per una settimana non ce l'odia, no? Perché la donna quando dice decidi tu non vuol dire capisci quello che io voglio e decidi quello che voglio io. Invece se l'uomo dice dimmi tu cosa vuoi, l'uomo dice dimmi tu cosa vuoi, cioè se tu decidi, cioè, noi siamo simili, ma non siamo uguali. L'uomo non pensa come la donna, non si vuole rendere conto che l'uomo non pensa come lei e la donna non si vuole rendere conto che l'uomo non pensa come lui, e allora ognuno si aspetta che l'altro faccia una cosa e la fa a suo modo, no? Bene, fra l'altro se guardate al punto 9-10, le pagine di ieri, vi ho messo dei testi per che li leggete con calma. Se voi guardate l'ultimo testo di pagina 10 è un testo delle Confessioni di Agostino che parla di che cos'è il male. Parla delle creature, Agostino scopre che se le cose hanno l'essere sono buone, ma appunto il male è l'essere rivolto contro Dio, cioè e quando l'essere che è buono fa a meno di Dio. Subito sopra ho trovato un testo di un rabbino moderno che ricorda i rabbini antichi, Lifshitz, un personaggio un po' strano, è stato neo-ebreo, poi neo-catecumenale, poi rinnegato regionale, poi appunto un pittore, un grande pensatore, eccetera. Lui racconta, parlando di Eva, perché plasmò Eva dalla costola e non dalla testa? Per evitare che la donna dominasse l'uomo, perché se la prendeva dalla testa, perché non dal piede? Per evitare che l'uomo la dominasse, dalla costola, perché avessero pari dignità. Testi come questi vanno fatti leggere, cioè noi dobbiamo anche dare del materiale, ragazzi, anche un bambino deve leggere delle cose, non delle cavolate, scusate l'espressione, deve leggere dei testi seri, che dire questo me lo conservo, questo me lo copio sul diario, questo, cioè loro devono avere dei testi, no? quello di Agostino un po' più difficile per i bambini, invece questo lo posso leggere. Subito prima voi trovate un altro testo fra pagina 9 e pagina 10, un testo meraviglioso. Sapete che le cronache di Narnia, chi ama queste cose, in realtà sono un testo teologico per bambini. Lewis era anglicano, ha scritto una metafora del Vangelo, della storia della salvezza, raccontando le sette cronache di Narnia. Sono sette racconti dove chiaramente Aslan è il leone, è Cristo, è evidentissimo che Aslan, lui ha voluto raccontare la storia di Cristo con delle immagini, e come Genesi, cioè le cronache di Narnia, non, Genesi no, diverso perché è più vero ancora, testo ispirato, non si può dire questo, però è, diciamo, è un modo di raccontare la salvezza attraverso dei simboli, dei segni, no? E non è esattamente un mito, non è, vabbè, però non entriamo nella distinzione. Aslan infatti è anche un agnello alla fine dell'ultimo racconto, e a un certo punto in una delle cronache lui racconta la creazione. E nella creazione, quindi non c'è il film di questo, Aslan crea prima cantando, crea gli animali, quindi con la sua parola, il logos, con la parola che crea, e poi prende degli animali, li raduna intorno a sé, e a questi animali li ordina di amare, di pensare, di parlare, ed essi parlano, pensano, amano. Questa è la creazione dell'uomo, cioè all'interno della creazione viene detta una parola che è suscitatrice di una vita spirituale, no? E quindi nelle cronache di Narnia sono degli animali che parlano e degli animali che non parlano. Gli animali che parlano sono gli uomini, sostanzialmente. No? E l'ultima cosa, la vedete all'inizio, è un testo per spiegare cos'è il sabato. Qui eravate stati abbastanza bravi ieri. Il sabato non è di nuovo una cosa così da sorvolare. Di solito i catechisti di Roma dicono, questo sette giorni, ma tanto sapete che non è così, cioè un messaggio negativo, cioè Darwin ci ha spiegato, c'è l'evoluzione, noi sappiamo che questo non si sa perché è così. Darwin ha detto una cosa che è stato detto qui e l'abbiamo già banalizzato, no? Invece bisogna mostrare che questo testo è enorme. Perché se l'antico sapeva benissimo che il mondo non è stato fatto in sette giorni, ma allora perché mi dice che sono sette giorni? Cioè, che cosa? Perché me lo racconta? Che c'è di bello? Che c'è di nuovo? Che c'è di difetto? Torniamo alle solite domande, no? Cioè, noi dobbiamo mostrare la bellezza, la grandezza di una cosa. Se noi non abbiamo mostrato la grandezza di una cosa, la nostra catechesi è stata noiosa, è stata inutile. Noi non dobbiamo dire cose inutili, meglio stare zitti. Nella catechesi non bisogna dire cose che non siano grandi, importanti, enormi, che hanno bisogno di racconto, di immagini, cioè bisogna far capire, è una cosa enorme quella che stiamo dicendo. Che cosa vuol dire questo benedetto sesto giorno, settimo giorno? Vuol dire che la creazione ha un Dio che se la gode di aver creato. Cioè Dio non solo fa le cose, ma Dio dice, ma quanto sono bravo, ma che cose meravigliose che ho fatto. Il cuore della creazione non è il fare, ma è il godimento. Dio per primo si riposa e dice, che meraviglia. Cioè il cuore della creazione è il sabato, non è il primo, il secondo, il terzo, neanche il sesto. Il cuore della creazione, Israele vuol dire fin dall'inizio che il cuore della creazione è il godimento di Dio che si compiace, vive ciò che aveva fatto e si compiace, perché Dio, essendo Dio, è vero, Dio non può non essere felice di avere fatto, cioè non è un orgoglio, è veramente la coscienza di se stesso, della creazione, no? E questo testo vuole dire anche che l'uomo non è veramente uomo se non gode di ciò che ha fatto e se non ringrazia Dio di ciò che ha fatto. Cioè, l'uomo non è fatto per fare. L'uomo deve fare. Se l'uomo non fa, non è un vero uomo. Ma ancora più grave è fare e non godere di ciò che si è fatto, non ringraziare di ciò che esiste. Pensate appunto, cosa vuol dire essere felici di ciò che si sta facendo? Tu devi studiare. Ma se non sei felice poi di studiare, tu madre, se non sei felice di avere i tuoi figli, io lo faccio ma poi maledico di averti fatto nascere. Ah, ma se non ti facevo nascere potevo fare l'università, potevo avere quel lavoro, ma chi te l'ha fatto fare? A mia mamma diceva sempre, mia mamma era una persona molto brava, sta in cielo, ma erano di questo un po' ansioso, no? Ma io faccio, lei faceva sempre cose, e noi gli dicono, ah ma chi te l'ha chiesto? Cioè, le vuoi fare falle, ma sii contenta di quello che decidi di fare. L'uomo deve fermarsi, vi leggo qui quest'ultimo testo, lo trovate a pagina 9, è un testo di un rabbino moderno che si chiama Grunfeld, vi leggo la parte finale, dice così questo testo, non è il, anzi un po' sopra, non è il lavoro, ma la cessazione del lavoro che Dio scelse come segno della sua libera creazione del mondo. Cioè Dio è libero perché si può fermare. E poi spiega, parlando dell'uomo, più sotto, le stelle, i pianeti, una volta iniziato il loro moto rotatorio che durerà in eterno, continuano a girare ciecamente, senza interruzione, mossi dalla legge naturale di causa ed effetto. L'uomo invece può, con un atto di fede, porre un limite al suo lavoro, affinché non degeneri in una fatica senza senso. Provate a dire alla luna fermati. Non si ferma. Provate a dire a una persona seria, adesso stasera cena con la tua famiglia e di grazie Signore che ho la mia famiglia. L'uomo lo può fare, ma lo può anche non fare, questo è il dramma. Cioè, alcuni uomini non si fermano mai, alcune donne non si fermano mai. La sera tu puoi pregare, se tu hai vissuto tutta la giornata di corsa, se tu non preghi la sera non vai a letto sereno. Capite, si inserisce qui la preghiera, la liturgia. Cioè, la sera bisogna dire, Signore, grazie che tu mi hai dato la vita. E pensa tu anche a quello che non ho fatto, che non sono riuscito. E questo ti dà serenità. Ma se tu vai a letto senza pregare, tu non dormi sereno. Il sabato ci dice che c'è un elemento costitutivo dell'essere, che è il godimento e il ringraziamento di ciò che esiste. Si potrebbe citare anche Sant'Ignazio di Loyola. Sant'Ignazio dice che l'uomo esiste per la gloria di Dio, ad maiorem dei gloria. Cioè, se un uomo non loda Dio, ha smesso in qualche modo di essere uomo, è meno uomo. La lode di Dio, l'uomo è creato per ringraziare Dio, è la sua essenza, perché l'uomo è creatura, cioè l'uomo ciò che ha lo riceve, se non si rende conto di questo pensa di star rubando, e quindi perde la verità di se stesso. La preghiera non è un'aggiunta, è l'essenza, appartiene all'essenza stessa dell'uomo. Bene. Direi de hoc satis, di questo basta, per quel che riguarda Genesi, la creazione, eccetera. Qualcosa è chiaro almeno?
Sì.
Ottimo.